colpire e scomparire, schermarsi tra le persone, sperdersi nei quartieri, l'8T, le vele, parco postale, le case celesti, le case dei puffi, il terzo mondo. Divengono come una sorta di giungla, una foresta pluviale di cemento armato dove confondersi, dove sparire più facilmente che altrove, dove è più facile risultare dei fantasmi. I Di Lauro avevano perso tutti i dirigenti e i capi zona, ma erano riusciti a innescare una guerra spietata senza perdite gravissime. Era come se uno Stato avesse subito un golpe. Il presidente destituito, per conservare il proprio potere e tutelare i propri interessi, avesse armato i ragazzini delle scuole e fatto divenire i postini, i funzionari, i capi ufficio, le nuove leve militari, concedendo loro di entrare nel nuovo centro del potere e non relegandoli più al rango di ingranaggi secondari. Ugo De Lucia, fedelissimo di Di Lauro, accusato dalla DDA di Napoli di essere responsabile dell'omicidio di Gelsomina Verde, viene intercettato, come riportato nell'ordinanza del dicembre 2004, da una cimice nascosta in un'auto. Io, senza ordine, non mi muovo, come sono fatto io. Il perfetto soldato mostra la totale obbedienza a Cosimo. Poi commenta l'episodio di un ferimento. Io l'ammazzavo, mica gli sparavo in una gamba. Se ero io, gli spappolavo le membrane, lo sai? Appoggiamoci nel rione mio, è tranquillo, possiamo lavorare là. Ugariello, come lo chiamano nel suo quartiere, avrebbe ucciso, mai soltanto ferito. Adesso dico io, siamo solo noi. Mettiamoci tutti quanti in un posto. Teniamoci nei dintorni 5 in una casa, 5 in un'altra e 5 in un'altra. E ci mandate a chiamare solo quando dobbiamo scendere per sfondargli il cervello. Organizzare gruppi di fuoco di 5 persone, farli rintanare in case sicure, uscire dai nascondigli solo per uccidere, non fare altro. I gruppi di fuoco li chiamano paranze. Ma Petrone, il suo interlocutore, non è tranquillo. Sì, ma se un cornuto di questi va a finire che trova qualche paranza nascosta da qualche parte, ci vedono, ci seguono e ci schiattano il cervello. Almeno un paio di morti facciamoli prima di morire. Capito che dico io? Almeno fammeli eliminare 4-5 di loro. L'ideale per Petrone è ammazzare chi non sa di essere stato scoperto. La cosa più semplice è quando sono compagni. Te li carichi in macchina e te li porti. Vincono perché sono imprevedibili nel colpire, ma anche perché prevedono già il loro destino. Prima della fine devono però infliggere quanto più perdite possibile al nemico. Una logica kamikaze senza esplosioni. L'unica che in una situazione di minoranza può far sperare in una vittoria. Prima di organizzarsi in paranze, iniziano subito a colpire. Il 2 gennaio 2005 ammazzano Crescenzo Marino, il padre dei McKay. La faccia appesa all'indietro, in un'auto insolita per un uomo di 70 anni, una Smart, la più costosa della serie. Forse credeva fosse sufficiente per distrarre le vedette. Sembra che un unico colpo l'abbia centrato nella fronte. Niente sangue, se non un rivolo che gli attraversa il viso. Forse credeva che uscire di casa per un attimo, un frammento di minuti, non sarebbe stata cosa pericolosa. È però bastato. Lo stesso giorno, gli spagnoli fanno fuori Salvatore Barra in un baracca Salvatore. A Napoli quel giorno arriva il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a chiedere alla città di reagire, a lanciare parole di coraggio istituzionale, di vicinanza dello Stato. Avvengono 3 agguati solo nelle ore del suo intervento. Il 15 gennaio sparano in pieno viso a Carmela Attrice, madre dello scissionista Francesco Barone Urus, indicato nelle indagini come uomo stretto dei McKay. Da tempo la donna non usciva di casa, così per eliminarla usano un ragazzo come esca. Citofona. La signora lo conosce, sa bene chi è, non pensa a nessun pericolo. Scende ancora in pigiama, apre il portone e qualcuno le punta la canna della pistola in faccia. E spara. Sangue e liquido cerebrale escono dalla sua testa come da un uovo rotto. Quando arriva sul luogo dell'agguato, alle case celesti, non avevano ancora messo il lenzuolo sul corpo. Le persone camminavano nel suo sangue, lasciando le orme ovunque. Deglutii forte, un modo per calmare lo stomaco. Carmela Attrice non era scappata. L'avevano avvertita, sapevano che suo figlio stava con gli spagnoli, ma l'incertezza della guerra di Camorra è questa. Nulla è definito e chiaro, tutto diviene vero solo quando si compie. Non esiste nelle dinamiche del potere totale, qualcosa che vada oltre il concreto. E così fuggire, rimanere, scappare, denunciare, divengono scelte troppo sospese, incerte. Ogni consiglio trova sempre un contrario gemello e solo qualche accadimento concreto può far prendere una decisione. Ma quando avviene, la decisione non si può che subirla. Quando si muore per strada, si finisce con un chiasso orrendo intorno. Non è vero che si muore da soli. Si finisce con facce che non si conoscono davanti al naso. Persone che toccano gambe e braccia per capire se il corpo è già cadavere o vale la pena chiamare l'autoambulanza. Il viso dei feriti gravi, il volto delle persone che stanno per morire, sembrano tutti accomunati dalla stessa paura e dalla stessa vergogna. Sembra strano, ma un attimo prima di finire, c'è come una specie di vergogna. Lo scuorno, dicono qui, un po' come stare nudi tra la gente. La stessa sensazione avviene quando si è colpiti a morte per strada.